Operazione Bagagli di Jerome K. Jerome. Compilammo così la lista delle cose da portare con noi e l'elenco si fece piuttosto lungo prima che ci separassimo quella sera. Il giorno seguente, che era un venerdì, raccogliemmo tutto il necessario e alla sera ci riunimmo per fare i bagagli. Ci procurammo un bel valigione per il vestiario e un paio di ceste per i viveri e gli arnesi da cucina. Spingemmo il tavolo contro la finestra, accatastammo ogni cosa in mezzo alla stanza e ci piazzammo intorno a contemplare quella montagna. Dissi che i bagagli li avrei fatti io. Mi sento tutto orgoglioso dei bagagli che preparo. Fare i bagagli è una delle tante cose che credo di saper fare meglio di qualsiasi altro al mondo. Questo lo feci capire a George e a Harris, e dissi loro che avrebbero fatto bene a lasciare a me la responsabilità di quell'operazione. Essi aderirono subito. George accese la pipa e si sprofondò nella poltrona. Harris accavallò le gambe sul tavolo e accese un sigaro.
Non era esattamente quello che intendevo io. Volevo dire, naturalmente, che io avrei diretto l'operazione e che essi avrebbero dovuto darsi da fare alle mie dipendenze. Il fatto che avessero preso la cosa in quel modo mi irritò. Non c'è nulla che mi irriti quanto vedere gli altri seduti a far niente mentre io lavoro. Una volta ebbi a vivere con un tale che mi faceva diventare matto proprio per questo. Si allungava sul divano e mi guardava per ore e ore mentre lavoravo. Diceva che gli faceva bene guardarmi, perché quell'attività gli dimostrava che la vita non era un pigro sogno fatto di noia e di sbadigli, ma un compito quanto mai nobile, pieno di doveri e di attività. Diceva che si chiedeva spesso come avesse potuto vivere prima di conoscermi, dato che mai nessuno gli aveva offerto un simile esempio di assidua occupazione. Invece io non sono così. Non riesco a star seduto a guardare un altro che s'affanna.
Sento il bisogno di alzarmi e di dirigere, di aggirarmi con le mani in tasca e dire all'altro che cosa deve fare. È il mio temperamento energico. Non posso farne a meno. Tuttavia, non replicai e cominciai a imballare. Sembrava un lavoro più lungo di quanto non avessi creduto, ma finalmente terminai di fare la valigia. Mi ci sedetti sopra e assicurai le cinghiette. «E gli stivali non li metti dentro?» domandò Harris. Mi guardai intorno e constatai che li avevo proprio dimenticati. Harris non avrebbe potuto fare altrimenti. Era inevitabile che non dicesse una parola finché non avessi chiuso la valigia e agganciato le cinghie. George scoppiò in una delle sue solite risate irritanti e stupide. Riaprì la valigia e cacciai dentro gli stivali. Poi, proprio mentre stavo per richiuderla, ebbi un terribile sospetto. Lo spazzolino da denti l'avevo preso? Non so come sia, ma non ricordo mai se ho messo in valigia lo spazzolino da denti.
È la mia ossessione quando viaggio. Sogno di non averlo messo in valigia. Mi sveglio, mi alzo dal letto e comincio a cercarlo. Al mattino lo metto in valigia prima ancora di essermene servito. E debbo disfare nuovamente tutto per ripescarlo. Naturalmente è sempre l'ultima cosa che riesco a trovare. Poi rifaccio la valigia e lo dimentico. Devo precipitarmi di sopra all'ultimo minuto e correre alla stazione con lo spazzolino avvolto nel fazzoletto. Naturalmente questa volta dovetti tirar fuori tutto e, come al solito, non lo trovai. Buttai all'aria il contenuto della valigia e ogni cosa venne a trovarsi nello stesso stato in cui era prima della creazione del mondo, quando regnava il caos. Naturalmente lo spazzolino di George e quello di Harris mi capitarono fra le mani almeno 18 volte, ma non riuscii a trovare il mio. Rimisi dentro le cose a una, sollevandole e scuotendole. Lo trovai finalmente in una scarpa. Ancora una volta misi in ordine la valigia.
Ma appena ebbi terminato, George domandò se avevo messo dentro il sapone. Lo risposi che non mi importava affatto se il sapone c'era o non c'era. Altra pigiata sul coperchio. Allacciai le cinghie. Ma poi mi accorsi che avevo chiuso in valigia la mia borsa del tabacco, per cui dovetti riaprirla. La chiusura definitiva ebbe luogo alle 22:05. Restavano ancora da preparare le ceste. Harris osservò che dovendo partire entro 12 ore circa, era forse meglio che lui e George si occupassero del resto. Ne convenni, mi sedetti, ed essi si misero al lavoro. Cominciarono a cuor leggero, evidentemente con l'intenzione di mostrarmi come si facevano le cose. Lo non facevo commenti, aspettavo soltanto. Guardavo quelle cataste di piatti, di tazze, di pentolini, di bottiglie, di barattoli, di fornelli, di torte e di pomodori, e avevo la sensazione che la cosa si sarebbe fatta quanto prima interessante. E così fu.
Cominciarono col rompere una tazza. Lo fecero solo per mostrarmi di che cosa fossero capaci.
Poi Harris mise il barattolo di marmellata di fragole sopra un pomodoro.
Questo si spiaccicò e dovettero raccoglierlo col cucchiaino. Quindi fu la volta di George che calpestò il burro. Lo non dissi nulla. Mi feci più vicino e sedetti sull'orlo del tavolo a osservarli. Ciò li irritò più che se avessi detto qualsiasi cosa. Me ne accorsi perché, resi nervosi e agitati, inciampavano negli oggetti e li spingevano da parte, per cui non riuscivano a trovarli quando ne avevano bisogno. Ponevano le torte sul fondo della cesta e poi le spappolavano ficcandoci sopra le cose più pesanti. Rovesciarono il sale su ogni cosa e, quanto al burro, ahimè, in tutta la mia vita non ho mai visto, con uno scellino di burro, fare tante cose quante riuscirono a farne quei due. Quando George lo staccò dalla sua pantofola, tentarono di metterlo in un pentolino,
ma non vi entrava del tutto, e la parte che era già dentro non voleva più venir fuori. Alla fine riuscirono a estrarlo, lo misero su una sedia e Harris andò a sedervisi sopra. Il burro gli si appiccicò dietro, ed entrambi cominciarono a cercarlo per tutta la stanza. «Potrei giurare che l'ho messo su quella sedia», diceva George. «Sì, sì, l'ho visto anch'io», confermava Harris. «È straordinario», si stupiva George. «Davvero misterioso», diceva Harris. Poi George, passando alle spalle di Harris, finalmente lo scorse. «Eccolo dov'è!» esclamò indignato. Lo staccarono e lo infilarono nella teiera. A tutto questo prendeva parte naturalmente anche Montmorency. Esso non ha altra ambizione nella vita che intrufolarsi nei posti dove è particolarmente indesiderato, dare il massimo fastidio e farsi tirare in testa un sacco di cose. Allora sente che la sua giornata non è stata sprecata.
Mise una zampa nella marmellata, si trastullò con i cucchiaini e, fingendo che i limoni fossero topi, saltò nella cesta e ne uccise tre, prima che Harris riuscisse ad assestargli una padellata. Harris disse che ero io a incoraggiarlo. Invece io non lo incoraggiavo proprio. Un cane come quello non ha bisogno di incoraggiamenti. Le operazioni di imballaggio si conclusero alle 0:50. Harris sedette sul cesto più grande ed espresse la speranza che nulla andasse rotto. George osservò che se qualcosa si rompeva, e questa considerazione parve confortarlo. Disse inoltre che egli era pronto ad andare a letto. Eravamo tutti pronti ad andare a letto.